adesso siamo pronti per raccontare il disco dei Door, scritto D-O-R, quindi semplice semplice, una formazione che si muove sull'asse così marchigiano-abruzzese, guidati da Francesco Fioretti, con poi la presenza di Mario Di Battista degli Ulamba Thor, di Manuel Coccia e Alessandro Vagnoni di Bologna Violenta e Ronin. Disco che si muove tra alternative folk, post rock, qualche passaggio quasi prog in alcuni momenti, album che è uscito il 10 ottobre, quindi pochi giorni fa, per la Dischi Bervisti, ispirato anche al Pinocchio, ma non il Pinocchio di Collodi. Ma la rilettura che ne ha fatto Giorgio Manganelli dell'opera nel suo saggio Pinocchio, un libro parallelo che io non conosco, quindi ce lo faremo raccontare meglio dal gruppo. Intanto ci ascoltiamo un brano, Silence, loro sono Door. Eccoli qui.
It must have my blood. One. useless tongue. Under my useless tongue.
Silence, ma noi non facciamo silenzio, anzi andiamo a raccontare per bene il disco dei Door, questo progetto guidato da Francesco Fioretti, un progetto che torna con un secondo disco per la Dischi Bervisti dopo In Circle. Questo è il nuovo album, tra l'altro molto bello, curato a livello grafico, con bei disegni al suo interno e anche in copertina, disco ispirato, come dicevamo, al Pinocchio, alla rilettura che dà del Pinocchio Giorgio Manganelli nel suo saggio Pinocchio, un libro parallelo, che però ecco non conosco come saggio, quindi ce lo faremo raccontare proprio da Francesco Fioretti stesso, che abbiamo al telefono. Ciao, ben trovato.
Ciao,
benvenuto. E allora, è uscito da pochi giorni il disco, venerdì, sì. Quindi fresco di stampa per Dischi Bervisti, dopo insomma l'album che uscì 2 anni fa intitolato In Circle. E beh, quindi esatto. Un lavoro, questo nuovo, ecco, che ti vede protagonista. Spieghiamo bene il progetto Door, sei tu con collaboratori oppure gli altri nomi che ho citato anche in precedenza sono proprio parte dei Door?
Allora, ecco, infatti ci tengo a specificare che era una volta guidato da Francesco Fioretti,
okay.
Perché parte come one man band, ma adesso è a tutti gli effetti un gruppo, quindi diciamo tutti i componenti partecipano sia alla scrittura sia alla gestione appunto, okay, di tutte le dinamiche di un gruppo, quindi ad esempio hai citato la parte grafica di cui diciamo si è... che è stata curata da Alessandro Vagnoni, che suona batterie synth, che ha anche suonato le chitarre durante le registrazioni del disco, anche diciamo Mario Di Battista ha partecipato a parte degli arrangiamenti,
certo,
e quindi adesso è un gruppo a tutti gli effetti. Forse l'unica cosa che faccio ancora da solo è la scrittura dei testi,
okay.
Quindi per il resto invece è un gruppo a tutti gli effetti.
Un gruppo a tutti gli effetti che si ispira nel concept a questa rilettura del Pinocchio. Ecco, io ignoro questo testo che ti ha ispirato, ci puoi raccontare di che si tratta?
Sì, non è molto famoso, diciamo, è un testo che rivisita la... diciamo la parte il romanzo di Collodi Pinocchio, uh-huh, trattandone le parti un po' più macabre e più cupe,
okay,
e anche i risvolti filosofici di quello che è tutta la costruzione del mondo che opera Collodi con Pinocchio, che di base è già un romanzo cupo di per sé se uno lo legge.
Beh sì, assolutamente, ci sono parecchi passaggi insomma che non sono una passeggiata, insomma.
Esatto, quindi è già un romanzo comunque concepito come racconto per bambini, usciva a puntate e doveva finire al 15° capitolo con la morte di Pinocchio, con la sua impiccagione nel Bosco dei Sospiri da parte del Gatto e la Volpe. Però poi sia per debiti di gioco sia per questioni proprio quindi economiche, Collodi prosegue l'avventura rielaborando tutta la questione della per esempio la bambina morta che lui incontra nella casa nel bosco diventa la fata turchina e quindi da lì poi tutte le varie peripezie fino alla trasformazione in un bambino vero del finale. Che all'inizio nel progetto di Collodi appunto non era prevista.
Quindi questo saggio riprende un po' l'idea originale, se ho capito bene.
Ma guarda, è proprio un saggio che va alla base, al cuore di Pinocchio, andandone a trattare anche i vari capitoli successivi a quelli che sono a quello che è il 15°, che appunto non si risparmia altri episodi anche grotteschi e cupi, okay, facendo leva sulla questione del senso di colpa, su tutte le varie tematiche forti che porta con sé Pinocchio, il fatto che sia un essere vivente che però è, diciamo, separato dagli altri, perché appunto a causa di questa sua incapacità di imparare dai propri errori, e quindi questa separazione dal mondo fatale da parte di Pinocchio, che in realtà trova un unico, diciamo, momento, un unico spiraglio di speranza solo nel teatro dei Burattini, dove incontra appunto i suoi veri amici.
Io nel frattempo scusa, prego.
No, è tutto, cioè,
è questo. No, nel frattempo ho lanciato la diretta video qui su Radio Città Aperta, perché noi abbiamo la titolatrice che quando inseriamo i titoli mostra le copertine anche dei dischi, ma nel vostro caso sta tirando fuori copertine che non sono quelle relative ai Dor. Allora ho messo la diretta, quindi adesso c'è un tipo, vabbè, ho scritto un'intervista a Dor, è uscito tale Aldo Romano, un piacione che guarda in primo piano così, e no, allora faccio vedere in camera intanto la copertina del disco, eccola qua. Poi farò vedere anche il booklet, perché ogni canzone è curata poi da dei bei disegni, che dicevi essere curati proprio, insomma, tutta l'opera grafica dal componente del gruppo, oddio, ricordami il nome.
Alessandro Vagnoni.
Da Alessandro Vagnoni, esattamente.
Gli è stato dato l'input, il mood generale di tutto il disco, insomma, gli sono stati passati i testi e lui poi a partire da questo ha elaborato sia il booklet sia la copertina.
E infatti è un lavoro molto bello sia a livello musicale che a livello proprio grafico, artistico, sì, poi con tutti i testi all'interno, quindi un... E tu come hai fatto a condensare un po' quello che è questo libro che ti ha ispirato, insomma?
Come ho fatto anche per il disco precedente, facendo passare del tempo, come si fanno, diciamo, la maggior parte delle cose in questo senso, cioè nel senso ho lasciato sedimentare la lettura. Naturalmente non c'è solo Manganelli, ce ne sono anche altre, altri poeti inglesi che mi hanno aiutato anche per la stesura dei testi, e ho lasciato sedimentare, poi raccogliendo anche le idee generali degli altri componenti del gruppo, che ripeto hanno scritto riff, hanno scritto varie sezioni dei pezzi, quindi hanno collaborato poi alla partitura complessiva del disco. E poi c'è stato un lavoro appunto di ricucitura di tutto il materiale, e alla fine eravamo tutti allineati sulla stessa lunghezza d'onda ed è venuta fuori una cosa coerente in poco tempo.
Allora, disco che si muove, io ho definito alcune atmosfere, alcuni stili come alternative folk, unito a certi vari aspetti, varie diramazioni del post rock, che ci sono momenti più noise, momenti più tranquilli, sì, slowcore, qualche passaggio anche di natura prog, ma non inteso il prog pomposo, ma magari con vari cambi all'interno, quindi che vuol dire magari un'evoluzione che non è solo strofa e ritornello, insomma c'è stato un lavoro anche di scrittura di un certo tipo, però tra l'altro ho visto anche dei nomi che vi ispirano, in effetti, almeno dal comunicato stampa, non so se li avete scelti veramente voi quei nomi oppure no, però vengono tirati in ballo gli Shellac, ma anche i King Crimson, per dire.
Esatto, sì. Ma anche tutta la scena del folk, diciamo, la scena prog di Canterbury, quindi ecco. Comus e altri, quindi anche il termine prog ci sta per questo disco.
Beh, allora, intanto io ho definito le vostre provenienze abruzzesi marchigiane, sì. Ecco, come sono distribuite?
Diciamo metà e metà. Io e Mario Di Battista siamo abruzzesi e Manuel Coccia e Alessandro Vagnoni sono marchigiani.
E la base dov'è?
La base può cambiare, perché comunque ci veniamo incontro anche per fare le prove, un periodo le abbiamo fatte qui giù da noi in Abruzzo, adesso invece ci siamo fissati diciamo in una sala prove di Porto San Giorgio, quindi...
Vabbè, quindi al confine quasi, insomma. State...
Sì.
Ottimo. Allora io direi di andarci ad ascoltare Mangiafuoco, visto che parlavamo appunto del Pinocchio di Collodi e anche della rilettura di questo disco e di questo libro fatto da Giorgio Manganelli. Insomma, Mangiafuoco è uno dei protagonisti principali proprio dell'opera. Esatto. E quindi, ma è anche lui? No, non è lui in copertina, questo personaggio.
No.
Mangiafuoco, vediamo un po' come l'avete rappresentato. Ecco, con il cilindro. Faccio vedere in camera. questo è come è rappresentato Mangiafuoco nel libro dei Dor. E poi magari ci dirai appunto di questo Mangiafuoco vostro, insomma, eccolo qui. Dor, se volete fare delle domande, commentare la musica del gruppo, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468. Parte. E questa è l'idea che uno si può fare ascoltando la musica dei Dor. In questo caso, poi, tra l'altro, la nostra titolatrice invece ha preso la copertina. Potete vedere, infatti, la reale copertina del disco, ma ve la faccio rivedere anche in camera. Facciamo il doppio, non come si dice, facciamo scopa. E quindi abbiamo qui con noi colui che è stato il fondatore dei Dor, che adesso è un vero e proprio quartetto, Francesco Fioretti. Allora, questo Mangiafuoco che rappresenti, ecco, chi è?
Beh, diciamo, Mangiafuoco è un'entità ambivalente, molto importante all'interno dell'universo collodiano, perché appunto rappresenta l'ambivalenza sia del bene che del male. Mangiafuoco è un individuo all'apparenza molto brutto, irascibile, inquietante, che però a un certo punto si scopre che ha un tic, caratterizzato da un tic che lo fa starnutire ogni volta che si commuove. E quindi lo si scopre anche lui capace di emozioni, no? È proprio uno dei messaggi che cerca di lasciare a Pinocchio, è quello di non fidarsi mai di chi è troppo buono. C'è sempre qualcosa di buono in chi ti sembra cattivo. Inoltre è anche protagonista di uno dei momenti più importanti della storia di Pinocchio, in cui Pinocchio stila il fuoco e quindi ha diciamo un primo approccio con la morte vera e propria, con l'elemento che è la sua nemesi, che essendo appunto un burattino di legno.
Certo. Oh, voglio far ascoltare anche questo aspetto un attimo. No, non era proprio qui, era il passaggio precedente dove... Ecco, questi momenti anche più frenetici, più noise, che fanno parte del sound del gruppo, insomma, anche per dare l'idea di quello che è la varietà poi all'interno di ogni singolo album. Un disco che dura anche una cinquantina di minuti, quindi non poco, quindi
sì,
richiede
rispetto al primo, poi,
esatto,
che durava la metà.
Come mai, ispirandoti a un libro importante italiano, ecco, prendendo poi, ecco, la rilettura, comunque l'interpretazione di Giorgio Manganelli, poi la hai raccontato in inglese.
Mm-hmm. Ecco. Sì, e dici come mai la scelta dell'inglese?
La scelta dell'inglese, esatto.
Come per la maggior parte degli italiani che scrivono in inglese, penso per comodità.
Per comodità, ok.
Perché comunque la lingua inglese è molto...
Ti viene meglio per sintetizzare.
Nel senso, non è che mi viene meglio, sicuramente scrivo meglio nella mia lingua madre, però accostato a un certo tipo di musica che ha determinati tipi di influenze, che sono quasi tutte estere, è normale che sia più facile incastrare anche a livello metrico l'inglese. Diciamo, tutte le influenze che comunque percorrono il disco, dall'antifolk al no wave, al post punk, certo, al post hardcore, cioè ci sono tutti i generi comunque che hanno avuto una valenza estera, quindi per semplicità, per forma mentis, mi veniva più semplice tradurli, ecco.
Chiaro.
Alcuni sono proprio delle vere e proprie traduzioni di testi che avevo già in italiano,
okay,
e naturalmente dei riadattamenti.
E, dunque, abbiamo detto che gli altri componenti sono Mario Di Battista, già attivo con Ulaanbaatar, Manuel Coccia, Alessandro Agnoni, Bologna Violenta, Ronin. Tu vieni da altre esperienze precedenti?
No, diciamo, ecco, ho partecipato con un progetto molto figo insieme a Nico Ambrosino di Mar Nero, che si chiama La Mala Sementa. Ero il chitarrista,
okay.
Però per il resto di progetti musicali, no. Ero anche chitarrista di un gruppo che poi si è sciolto, che aveva invece fondato Mario Di Battista, i Saint Hill,
okay,
che ha un solo disco che è possibile ascoltare, che è stato inciso, e poi si è sciolto quel progetto lì, e dalle ceneri di quel progetto io poi mi sono mosso per fondare i DOR, prima per conto mio e poi chiamando altre persone, raccogliendo l'interesse, diciamo, di altre persone.
Oh, dicendo DOR uno pensa alla porta, invece con una sola O, DOR, che cos'è questo nome?
Sì. È un termine rumeno, è uno di quei termini intraducibili come anche saudade, che va a rappresentare quel sentimento di malinconia in cui c'è anche una sfumatura positiva all'interno, cioè nel senso c'è un po' quella gioia nell'abbandonarsi, nella nostalgia.
Ok, chiaro.
Di non solo di un luogo che magari si è abbandonato, quindi la propria casa, la propria famiglia, la persona che si ama, ma anche di cose che non si sono mai vissute, quindi
una fantasia, insomma, sì, okay,
sì, ma anche a livello letterario si ricollega a Pessoa, anche a un immaginario, diciamo, letterario.
E quindi, insomma, però il disco e i DOR invece non sono un qualcosa immaginario, ma un qualcosa di concreto, ed è uscito quindi questo secondo album. Come vi muovete dal vivo? State organizzando qualcosa? Ci sono,
sì, appuntamenti? Anche qui, sì, sì, dobbiamo ringraziare comunque Alessandro Vagnoni, che si è sempre mosso con grande efficacia e serietà per trovarci date. Adesso, diciamo, vedremo anche sfruttando altri contatti di cercare di riorganizzarci. Adesso abbiamo già alcune date a partire da gennaio, poi appena le avremo fissate tutte quante, le pubblicheremo sulla nostra pagina per...
Io ricordo che questo disco è anche ovviamente in digitale, chiaramente consigliatissimo l'ascolto, cioè l'acquisto del fisico, perché ripeto, è molto curato, come vi faccio vedere di nuovo in camera. Questo è il CD con la copertina, ma poi c'è un bel booklet veramente ben curato con le foto, no scusate, con i disegni e sì, i testi, e quindi anche un'opera grafica importante. Comunque, Ricordo che tra un po' uscirà il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperta e nell'articolo che conterrà il file audio della chiacchierata troverete anche l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp. Quindi esce in digitale, in CD, sì. E basta, non vinile o
è pensato? No, okay. Vinile no.
Ok, per dischi Bervisti, questa etichetta insomma che ha un bel catalogo e che quindi produce sì. Anche questo album. Distribuito tra l'altro da Audioclub, quindi insomma si esatto. Dovrebbe trovare abbastanza agevolmente l'intero titolo. Quanto ha richiesto quella? Vabbè, 2 anni fa avete fatto il precedente, quindi più o meno 1 anno e mezzo, 2 per scrivere e comporre il tutto.
No, oppure... molto prima, solo che poi ci sono stati sempre i soliti tempi lunghi per trovare l'etichetta e per pubblicarlo.
Ok.
Se no il disco era pronto già, mi sembra, se non sbaglio, un annetto dopo l'uscita di In Circle.
Ok.
Il primo disco. Anche meno forse. No. Era un periodo in cui, diciamo, io almeno anche gli altri ci siamo trovati tutti quanti, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda, abbiamo lavorato tutti insieme in maniera efficace, quindi sì, siamo riusciti a chiudere anche quest'altro disco in poco tempo. Anche il lavoro in studio di registrazione non ci ha preso molto,
nonostante poi siano arrangiamenti comunque complessi, insomma, ecco, quindi c'è stato un lavoro
sì.
Comunque veloce da una parte, ma anche molto definito dall'altro.
Esatto, sì. Io credo che nel momento in cui uno ha le idee chiare sulla strada che vuole intraprendere, quello che vuole trasmettere, a prescindere dalla complessità di poi quello che è il lavoro da affrontare, riesca ad ingranare.
Allora, in conclusione, lascio scegliere a te un brano che vuoi far ascoltare dal disco e che, insomma, ecco, vuoi così proporre per oggi.
Allora, fammi pensare.
Guarda, non ci sono limiti, è anche di minutaggio, quindi vai tranquillo.
Uno ha un minutaggio normale ed è uno dei miei preferiti, secondo me uno dei più strani, è Seabed Empire.
Ok, quindi è la 4, 5, 6, la settima traccia del disco. Quindi, come mai hai scelto questa?
Non so, ci sono molto legato, molto affezionato. Questo pezzo parte da un brano che è stato scritto da Mario Di Battista, che è il bassista, quindi non è nemmeno un pezzo, diciamo, mio di ispirazione e di ingegno, però mi piace particolarmente.
E quindi ce l'andiamo ad ascoltare, Seabed Empire. Allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, qualcosa a cui tieni in particolar modo, insomma, a te i microfoni.
No, guarda, spero insomma che il disco venga ascoltato, certo. e che se ne parli.
E ripeto, tra poco uscirà il podcast e l'intervista e all'interno della chiacchierata troverete anche l'ascolto dell'intero album, così da farvi una bella idea del titolo. Ah, io di solito aggiungo anche dei video, però non l'ho trovato. C'è qualcosa? Non ho trovato bene io? C'è qualche...
Allora, un video lo abbiamo fatto, ma per il disco precedente, per il più...
No, quindi... dico di questo. No, ok,
no.
Ancora. Ok, perfetto.
Non abbiamo materiale video.
Ok, beh, però di immagini ce ne sono tante, insomma, nel
esatto.
Disco, quindi ci
esatto.
Si può assolutamente gustare quelle lì. Bene, grazie. Allora io ringrazio Francesco per essere stato con noi, Francesco Fioretti, quindi dei Dor, termine abbiamo appreso rumeno per indicare quella sorta di dolce malinconia, potremmo dire così,
esatto.
Che
esatto.
Poi caratterizza la musica del gruppo. E allora eccola qui, Seabed Empire, loro sono i Dor, oggi ospiti qui all'interno di Puzzle. Ciao Francesco.
Ciao, grazie mille.
side of the past, on the side of the